nostro Buongiorno in Blu su Blu 2000 fino alle 10, come facciamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Bentornata Marco Lupis, giornalista che leggiamo su Huffington Post. Da poco ha pubblicato per Rubettino Ombre cinesi sull'Italia, le mire espansionistiche di Pechino. Buongiorno Lupis.
Buongiorno a voi.
E approfittiamo di Lupis e della sua ultima opera proprio per farla questa riflessione. Abbiamo capito che il mondo dal febbraio del 2022 è cambiato, stava cambiando da prima, ma forse eravamo troppo distratti per fotografarlo, e in modo particolare, bene o male, la Cina come protagonista diretta o indiretta c'entra sempre, e sempre più ci rendiamo conto che per fronti importanti molto vicini a casa nostra con la Cina dobbiamo fare conti, ma forse stiamo continuando a sottovalutare che anche in casa nostra dobbiamo molto fare i conti con una Cina sempre più presente. È vero, alla fine governo Meloni è saltato, non è stato rinnovato il memorandum della Via della Seta, sappiamo con quali anche timori, no? È stata affrontata questa scelta, memorandum che era stato sottoscritto durante il governo Conte, ma in realtà Via della Seta o non Via della Seta, la presenza, l'influenza, qualcuno dice l'infiltrazione della Cina a livello politico, accademico, il mondo dell'informazione è presente, e come, e il tuo libro ci aiuta proprio a capire tutto questo.
Ma guarda, è assolutamente così come hai riassunto molto bene tu. Il pericolo cinese era forse un po' più avvertito nel nostro paese fino a quando è scoppiata la pandemia, no? Soprattutto
sì,
dopo che i passati governi Conte Lega, insomma, hanno stretto questo accordo per la nuova Via della Seta. Eravamo l'unico paese del G7, no, ad averlo sottoscritto, con grandi reazioni negative dei nostri partner europei e anche degli Stati Uniti. E poi in effetti io stavo lavorando, anzi questo libro era anche programmato già, se vogliamo, prima del Covid, però poi il Covid è sembrato un po', no, bloccare e congelare un po' tutto, come ha fatto anche questo aspetto. E poi poi è sembrato che la Cina avesse altri problemi, no? Altro a cui pensare.
Esatto, sì.
Giustamente in quel periodo, come tutti, piuttosto che infiltrarsi, diciamo, nei gangli della vita italiana. In realtà però non è così, nel senso che la Cina è un grande paese, abbiamo visto che ha un'influenza internazionale globale, l'abbiamo visto con la guerra in Ucraina, l'accordo con la vicenda con Putin, insomma, sappiamo, abbiamo parlato anche da voi, è sempre più grande. E non ha mai abbandonato, insomma, le sue mire sull'Italia, perché l'Italia, fra l'altro, io lo spiego nel libro, è un paese particolare per i cinesi. I cinesi hanno un grande rispetto, bisogna dire, dell'Italia, per via della cultura. Basti pensare a Marco Polo, che è un mito anche da loro.
Come no?
A
Matteo
Kong,
Ricci, dove, anche, no?
Basta pensare che a Hong Kong, dove i cinesi sono la grandissima maggioranza, il 99%, della popolazione, loro scelgono tutti un nome occidentale, no? Oltre al loro nome cinese, e il nome Marco è tra i più gettonati, ecco. In Italia la Cina prosegue questa sua vera e propria infiltrazione, no? E poi possiamo anche parlare, se vuoi, rapidamente. E molti mi chiedono adesso, mentre esce il libro, nelle interviste eccetera, ma però in fondo si tratterebbe solo di cambiare un'influenza per un'altra, cioè da quella americana a quella cinese.
Hai detto niente.
Hai detto, innanzitutto ricordiamoci che fino a prova contraria l'America, con tutti i suoi limiti, è una democrazia, e mentre la Cina non lo è. Quindi io personalmente, se dovessi chiedermi se la voglio cambiare, se voglio fare questa scelta, non la voglio fare. Però c'è un altro aspetto, che la penetrazione cinese, l'influenza cinese nel nostro paese, ma non solo, a livello mondiale, lo vediamo cosa succede in Africa, è diversa da quella che può essere quella americana. L'influenza americana, lo sappiamo, è più palese, insomma, no? È più dichiarata, è più alla luce del sole oggettivamente. Mentre quella cinese è un po' subdola, perché utilizza soprattutto la leva economica, infiltrandosi nel mondo imprenditoriale, soprattutto nel mondo della finanza, nel mondo anche dell'editoria.
Tu spieghi molto bene gli strumenti del soft power e dello sharp power.
Esatto. C'è un capitolo, per esempio, dedicato alla all'influenza, all'infiltrazione anche a livello anche societario in alcuni grossi gruppi editoriali italiani, ma anche all'influenza che la Cina esercita attraverso appunto il, chiamiamolo, ricatto economico. E un altro aspetto è quello del mondo accademico, dove questa problematica è molto presente attraverso questi istituti Confucio, no? Che sarebbero per la Cina gli istituti, diciamo, di cultura cinese, sì, all'estero, come i nostri Dante Alighieri,
una, esatto,
cosa,
esatto,
una cosa degnissima sulla carta, per carità, che però diventano, essendosi adesso infiltrati anche nelle, essendosi inseriti veramente a pieno titolo nelle università italiane, soprattutto quelle che si occupano di studi orientali e cinesi. E addirittura c'è un caso in cui l'Istituto Confucio ha sede dentro un'università italiana, siccome insomma paga finanze o dà soldi, per dirlo in soldoni, è chiaro che poi influisce sulla didattica, influisce sugli argomenti che vengono trattati, sui convegni che vengono fatti. Se l'università vuole fare un convegno sulla strage di Tiananmen, insomma, gli arriva l'input che è meglio di no.
Certo, sì, 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 ecco. Sì, sì. Ma secondo te abbiamo qualche anticorpo in più per tutto quello che veramente è successo, pandemia, ma soprattutto febbraio 2022 in poi? C'è maggiore consapevolezza oppure no?
Secondo me no.
Ecco,
secondo me...
tanto per stare tranquilli, Lupis.
No, secondo me no, perché almeno le reazioni che io vedo in giro, anche un po' dalla gente comune, sono quelle appunto di... Innanzitutto di sottovalutare questo pericolo.
Quello che...
E poi, ma soprattutto c'è questo grande tema per cui, grazie anche alla disinformazione, attenzione, in questo caso sulla questione della, mi riferisco alla questione della guerra in Ucraina,
sì,
e quella che viene dalla Russia, ma anche la Cina fa moltissima disinformazione, no? Sui social, sui, appunto attraverso i media italiane su cui influisce, eccetera, e grazie alla disinformazione si percepisce questo come un pericolo, come un non pericolo, appunto affrontando la questione in modo molto superficiale, dicendo per esempio quello che ti ho detto prima, no? E vabbè, ma in fondo che problema c'è, non siamo mica influenzati dagli americani, cioè abbiamo pure le basi americane nel nostro paese, no? Mentre e la problematica ovviamente è completamente diversa. Guardiamo quello che la Cina sta facendo in Africa, guardiamo quello che la Cina ha fatto,
esatto,
in certi
te
paesi,
chiesto,
come il Montenegro o lo Sri Lanka, dove per esempio, no, ha finanziato delle mega opere infrastrutturali, in Sri Lanka un grande porto, che poi è risultato utile solamente alla Cina, perché gli serve per questa sua, appunto, questi suoi passaggi economici della Via della Seta, ma ha messo in ginocchio l'economia del paese, al punto tale che praticamente il paese, per non riuscendo a onorare il debito, ha praticamente ceduto la sovranità su quel pezzettino di territorio alla Cina. Una roba simile, una cosa simile è successa in Montenegro. Insomma, l'interesse è della Cina per i porti e le strutture diciamo delicate, sensibili italiane, c'è, e io lo spiego e lo documento nel libro, quindi c'è tutt'altro che stare tranquilli.
Chiarissimo, molto interessante, motivo in più per leggere Ombre cinesi sull'Italia di Marco Lupis, che ringrazio. Marco, a presto, buona giornata.
Grazie, a presto, grazie,
buon
a voi.
Lavoro. E rientriamo entro i confini nazionali, in modo particolare